Buongiorno, professoressa Tiziana Iaquinta, docente di Pedagogia Generale e Sociale presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro.
Buongiorno.
E alcuni suoi testi sono stati utilizzati per l'incontro del Papa con gli adolescenti ad aprile. E lei parla della difficoltà che hanno gli adolescenti a crescere, a lasciare l'infanzia per entrare nel mondo adulto. Ci aiuti a capire meglio questa difficoltà?
Bene, l'adolescenza, sappiamo bene, è una fase di vita sempre molto delicata per quanto seducente agli occhi degli adulti, i quali tendono a lasciarla il più tardi possibile oppure a riviverla in tempi anagraficamente molto distanti. Gli adolescenti oggi sono particolarmente fragili per alcuni aspetti, anche se mostrano una spavalderia che è tipica poi di questa età, che è un'età di grande espansione vitalistica, in cui si sperimenta il senso del limite, ma si fa esperienza anche dell'onnipotenza, dell'invincibilità che appartiene agli adolescenti. I nostri adolescenti, quelli diciamo che abbiamo conosciuto a partire dalla digitalizzazione del mondo, parlo delle nuove tecnologie, sono degli adolescenti che per alcuni aspetti ci sembrano più maturi, e lo sono in effetti, perché hanno la possibilità di fare delle esperienze che adolescenti delle generazioni precedenti chiaramente non hanno fatto. Contemporaneamente a questo, io ritengo che abbiano delle aree di maggiore fragilità per diversi motivi. Innanzitutto perché c'è stato e c'è un mondo adulto che tende a proteggerli eccessivamente. Per protezione, nello specifico al fatto che di un genitore pronto a togliere qualsiasi inciampo dalla vita del figlio, dalle dinamiche scolastiche, nell'ingerenza nella didattica, nello stesso farsi presente nel gruppo di amici per risolvere piccole questioni. Quindi con un tentativo di infantilizzare l'adolescenza, che sappiamo bene essere periodo di turbolenza, e questo preoccupa molto i genitori. Dall'altra parte, gli adolescenti hanno vissuto da bambini, gli adolescenti attuali, un processo di adultizzazione che riguarda il bambino. Quindi sono per tanti versi desiderosi di esperienze ancora più adulte, e questo spesso trova il freno proprio dai genitori e le figure di riferimento che temono questa immersione che gli fa perdere un po' il controllo del proprio figlio e della propria figlia. Quindi sono sostanzialmente tirati, diciamo, per la giacca verso l'infanzia e contemporaneamente desiderosi di fare quelle esperienze che i genitori, dal loro punto di vista, vorrebbero che facessero, perché saltare l'adolescenza e situarsi immediatamente nell'età adulta per il genitore è un sospiro di sollievo, perché sappiamo bene che l'adolescenza è una fase della vita bella e delicata, ma oggi forse c'è un tentativo di medicalizzarla, volendo dire con questo termine di farne un oggetto da osservare per vedere in che direzione evolve, non lasciando che l'adolescenza venga vissuta attraverso gli abbuiamenti, gli scoramenti, le grandi idealità, le passioni, le grandi euforie, perché sono tutti elementi che confliggono in una stessa giornata, spesso nel giro di poche ore, e che impensieriscono appunto i genitori.
E noi, quindi, diciamo, noi adulti dovremmo dare maggiore autonomia a questi ragazzi sempre nel quadro, della normalità. E quando questa normalità si supera, nel senso, gli sbalzi di umore, la ricerca di cose nuove, quando diventa magari deviante?
Guardi, io ritengo che c'è una misura chiaramente della devianza, gli adolescenti vanno osservati, il loro percorso di crescita va osservato quasi come si osserva la pianta che cresce, per vedere se ha bisogno di serbante. Il problema è che più che guardare all'adolescente per vedere quant'è che devia, bisognerebbe riconoscere all'adulto il ruolo di educatore, perché spesso ciò di cui non ci si accorge è proprio relativo alla mancanza di consapevolezza e di ruolo educativo da parte degli adulti. Gli adulti oggi vivono una situazione di crisi, e non mi riferisco soltanto al fenomeno dell'adolescenza che è studiato da tempo, degli adulti che rincorrono l'età adolescenziale che tendono non soltanto di prolungarla quasi all'infinito, ma di riviverla, e questo è già un elemento in sé di grande difficoltà per gli adolescenti, i quali si sentono derubati della loro età e non riescono ad avere nell'adulto la guida autorevole di cui avrebbero bisogno, perché l'adolescente chiede sì all'adulto una maggiore complicità. Io ho fatto riferimento, per esempio, nell'ultimo testo Unlocked a TikTok, no? E a quelle, alle
Sì.
performance insieme di adulti e di adolescenti, però è una performance che deve non dimenticare, non trascurare l'importanza della relazione educativa, il senso della relazione educativa che intercorre tra genitori e figli, e quindi una complicità che è propedeutica alla crescita dell'adolescente e anche ad una conoscenza più autentica del genitore e del figlio, e quindi non una confusione di ruoli. Oggi, dicevo, gli adulti vivono una crisi, che è una crisi, diciamo, che è in atto da tempo, quasi non riuscendo a sentire l'importanza dell'educazione e la responsabilità che hanno nei confronti dei propri figli, degli adulti in generale, nei confronti delle giovani generazioni. Mi riferisco anche all'esempio, al di là del rapporto genitori-figli, che tanti adulti danno agli adolescenti che guardano. Lei lo sa bene quanto me che cos'è accaduto, ad esempio, durante il lockdown.
Sì.
Non pochi sono stati gli adulti che hanno trasgredito le misure di contenimento indicate dal governo. E questo di per sé non è esemplificativo per l'adolescente, quindi va un adulto un po' traballante. È vero che il nostro tempo è traballante in sé, ma l'adolescente cresce in questo tempo e ha bisogno di poter guardare, non dico con certezza, ma con affidamento ad una figura adulta capace di essere veramente guida.
Quindi ha bisogno di punti saldi nella sua crescita.
Io capisco bene, sì, è così. Io capisco bene che essendo genitore un essere umano, gli esseri umani sono attraversati da crisi, sono crisi lavorative, crisi di vita. Quindi è impossibile essere perfetti, non esiste il genitore perfetto, però esiste un genitore capace di sentire su di sé, di assumere su di sé il ruolo educativo che gli compete. E questo non lo mette al riparo da errori, però lo rende capace anche di rimediare.
E con diciamo, la fine delle misure più stringenti di sicurezza per la pandemia, si è tornati un po' alla vita sociale. Però abbiamo visto ragazzini svenuti, che hanno sfiorato il coma etilico, oppure abbiamo visto delle risse molto violente o dei gesti estremi, tra ragazzi. Come leggere questi fenomeni?
Beh, guardi, certamente l'esperienza della pandemia è stata un'esperienza straniante, forte, per tutti, in particolare per gli adolescenti, perché li ha costretti ad una chiusura che è contraria alle spinte dell'adolescenza. Il ritorno in libertà ha avuto la capacità di preoccupare i genitori da una parte, i quali hanno temuto molto la messa in circolazione nuovamente degli adolescenti proprio per il pericolo di contagio. Dall'altra parte però ha mostrato anche una sorta di incapacità da parte dell'adulto di non concedere immediatamente tutto il concedibile. Lei, se ricorda bene, il primo anno dopo il primo lockdown è stata l'estate dei viaggi, quella che ci ha riportato poi ad ottobre con dei picchi altissimi di contagio. Questo a dimostrazione di che cosa? Del fatto che immediatamente liberi tutti ha consentito di andare in luoghi anche ad alto contagio, in cui non c'era ancora la situazione che in Italia è stata contenuta da altre politiche sanitarie, e questo la dice lunga di come gli adulti agiscono spesso con gli adolescenti. La rabbia che hanno accumulato, l'aggressività, gli adolescenti hanno fatto esperienza di tanti sentimenti durante il lockdown, chiaramente molti a valenza negativa. L'inquietudine, la rabbia, questo, una sorta di malessere che immediatamente hanno riversato in questa socialità ritrovata, che attenzione, è stata una socialità ritrovata in cui comunque ha pesato la situazione del virus, perché nessun adolescente è stato libero come lo era ante pandemia.
Sì, certo.
Quindi le situazioni che lei mi descrive sono delle situazioni che si sono verificate un po' perché questi atteggiamenti erano pre-pandemia, perché la pandemia non aggrava nulla, la pandemia è stata una, diciamo, una cartina al tornasole di una situazione che già è critica, poiché la crisi di ruolo dell'adulto non nasce nella pandemia, la pandemia ci ha posto dinanzi a ciò che avevamo già tra le mani, a ciò che, ad un percorso che era già avviato, per cui rimanere in casa, le faccio un esempio, con l'adulto, con il genitore per lungo tempo, certamente ha esposto al conflitto, allo scontro, perché era una situazione spesso in pochi metri quadri invivibile, di invivibilità, però per esempio ha fatto da rilevatore anche di una tendenza che hanno gli adulti, quello di mantenere comunque sempre pacificato il rapporto con i figli, di non andare allo scontro, di diciamo accontentare anche tutte le richieste, spesso quelle che non possono essere accontentate per situazioni economiche anche della famiglia, pur di non creare un minimo disagio. Certamente questo atteggiamento di pacificazione un po' ha fatto cortocircuito durante i giorni più bui della pandemia e di conseguenza ha alimentato anche situazioni di inquietudine e di malessere. Io ritengo che adesso si profili un altro pericolo, forse un pericolo, lo dico virgolettato, sì, proprio in ragione di quello che è stato vissuto, di quello che tutti noi pensiamo di aver subito, ovvero un furto di vita, vedere, e non dimentichiamo lo scenario di guerra, perché certo, noi dopo la pandemia noi ci ritroviamo a guardare ad un evento per alcuni versi più catastrofico, anche se ancora distante, ma è entrato in tutte le nostre vite, che è quella della guerra a cui tutti stiamo assistendo. Proprio in ragione di questo orizzonte denso, scuro, forse il pericolo, dicevo, è quello che gli adulti diventino ancora più arrendevoli e quindi facciano una sorta di atto compensatorio, di riparazione, che li rende ancora di più friabili, malleabili di fronte all'adolescenza e quindi mancando ancora di più del ruolo educativo che invece devono avere in quanto adulti di riferimento.
E, ascoltando quello che lei ha detto, mi chiedo cosa chiedono allora davvero gli adolescenti agli adulti e come dovrebbero rispondere gli adulti?
Beh, gli adolescenti chiedono agli adulti di poter essere loro gli adolescenti. Io credo che questa sia la richiesta più autentica. Poi chiedono anche di poter vivere la loro adolescenza e non di, diciamo, lasciarla interpretare agli adulti, perché gli adulti tendono a parlare dell'adolescenza in riferimento alla propria e di conseguenza dando poca attenzione a ciò che l'adolescente vuole comunicare. Un adulto autorevole, capace di stare vicino e di farsi da parte contemporaneamente, credo che sia ciò che serve all'adolescente, quindi di poter essere autonomo, di raggiungere l'indipendenza, ma di sapere che l'adulto c'è quando c'è bisogno. La coerenza educativa, i comportamenti degli adulti a cui poter guardare. E mi permetto di dire, proprio perché in Unlocked parlo delle sfide dell'educazione, che poi sono le sfide degli adulti, e sia in quanto insegnanti che quanto genitori, lasciare che i temi importanti sono quelli di fronte ai quali ci ha messo, senza distinzione geografica, di censo sociale e culturale, il Covid. Alcuni aspetti della vita, il dolore e la sofferenza, l'imprevedibile, il provvisorio, la fragilità, anche la morte, perché noi siamo stati al capezzale di noi stessi nei giorni più bui della pandemia, abbiamo quasi respirato un'aria di morte, non dimentichiamo le immagini di Bergamo e tante altre che sono entrate più private, che sono entrate nella nostra vita. Beh, di questi temi ancora si parla poco, ma non perché bisogna aggravare la vita dell'adolescente con un memento mori e quindi renderlo triste, perché non si può pensare di educare se non considerando tutti gli aspetti, tutte le dimensioni del soggetto, e questi aspetti sono importanti per la crescita. Quindi un'educazione che guardi ai bisogni veri dell'adolescente, tra questi non soltanto quelli, diciamo, delicati e complessi, ma anche la speranza che gli adolescenti hanno perso, perché l'hanno persa gli adulti, e in questa configurazione storica di questo tempo storico non è facile, ma la speranza è un processo di futurizzazione, non è un ottimismo generico, una speranza capace di essere progetto di cui adolescenti hanno bisogno per non vivere il carpe diem travisato, perché loro vivono il carpe diem che non è l'interpretazione oraziana autentica, soprattutto riuscire a ritrovare la gioia. Che la gioia è data da ciò che si è, dai propri moti interiori, non da quella felicità che ormai nella nostra contemporaneità coincide con il piacere e con il benessere materiale. Quindi io credo che possa servire all'adolescente, un adulto veramente adulto, la considerazione di tutti gli aspetti di fronte ai quali non deve sentirsi impreparato, anche se sono delicati e difficili, e questa è la speranza che apre alla gioia per un rinnovamento e una rigenerazione che sia dell'educazione in sé e anche dei rapporti e della relazione educativa.
Perfetto, grazie mille professoressa.